sentiamo noi. Poi ti scrivo che ti dico una cosa. Allora, in attesa di altre domande, dico, visto che... Ah, no. C'è la domanda sull'Islanda e la domanda sul post-default, no? Volevo rispondere a questo. Non volevo sottrarmi, Allora, sulla questione dell'Islanda... Allora, innanzitutto facciamo una premessa, perché qui mi sembra che ogni tanto io, dato che mi capita di andare in giro a parlare di default, eccetera, e vengono sempre fatti i casi dell'Argentina, dell'Islanda, eccetera. Ora vorrei fugare un certo modo di pensare. Allora, che pensa che la questione del default, nei casi in cui si è verificato, e sono tanti i casi nella storia in cui si è verificato, ricordo il caso italiano, che dopo il 45, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui l'Italia ha, quando c'è stato la nascita della Costituzione del primo governo De Gasperi, c'è una situazione di debito pubblico dovuto alle vicende della guerra e dovuto al fatto che la guerra aveva creato una serie di elementi di istruzione per cui le possibilità di pagamento del debito pubblico erano molto basse, e quindi una situazione particolare. Il debito pubblico italiano è stato consolidato, cioè è stato azzerato, per legge. È una cosa poco nota perché non si ricorda, ma c'è stata una situazione nella nostra storia dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui si è creato una situazione del genere. Però nelle altre situazioni in cui normalmente si fa riferimento, quello dell'Argentina e dell'Islanda, mi dispiace dirlo, però la dichiarazione di default non ha coinciso con il non pagamento del debito, Cioè, in realtà il debito è stato ricontrattato, e l'Argentina, no, ha pagato l'80% del debito che aveva al 1999. Non l'ha pagato al 100%. E a chi non l'ha pagato? L'ha pagato ai soggetti creditori che erano più deboli e non avevano la possibilità di fare coro. In particolar modo i risparmiatori italiani che hanno comprato i bond argentini. Però il debito maturato con le multinazionali americane e con le multinazionali italiane tipo Telecom, che aveva una serie di interessi in Argentina, quello è stato pagato, non è stato pagato sulla base dei contratti che erano stati stipulati quando il debito era stato acceso, è stato pagato con allungamento delle scadenze degli interessi, con livello di tassi di interessi inferiore a quelli che erano stati pattuiti, ma almeno la somma è stata pagata. E la stessa cosa è successa per l'Islanda, vorrei che fosse chiaro questo. Per l'Islanda, a parte il fatto che l'Islanda non può essere paragonata all'Italia, a parte il fatto che l'Islanda, come l'Argentina, comunque aveva una sovranità monetaria e quindi aveva la possibilità di esercitare i diritti di signoraggio, quindi di stampare moneta, cosa che al momento, sia per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, essendo la sovranità monetaria a livello sovranazionale, mentre è a livello nazionale la sovranità fiscale, questo è un problema, è un problema che ci denuncia come la Costituzione dell'Europa sia una Costituzione di un'Europa farlocca per interessi economici di un certo tipo, non è la Costituzione dell'Europa unita, sociale, eccetera, eccetera. Perché tu non puoi avere uno scollamento a livello di potere decisionale tra livello monetario e livello fiscale. Però questo aprirebbe tutta una discussione su come l'Europa è stata fatta, su quali sono le prospettive, e qui si apre una divaricazione tra chi ritiene che è meglio allora ritornare a un ambito nazionale, quindi ricompattare il livello fiscale con il livello monetario in ambito nazionale, quindi ritornare alla lira, per intenderci, o la peseta in Spagna o la dracma in Grecia, oppure invece l'alternativa è costituire un'unica politica fiscale comune a livello europeo, un'unica legge finanziaria, qualunque esso sia, senza entrare nel merito della legge finanziaria, un unico budget, un bilancio pubblico europeo, è un'emissione di un unico titolo europeo, tipo Eurobond, e quindi non titoli di Stato a livello italiano, greco, francese, spagnolo, portoghese, eccetera. Ma questo entrerebbe in un ambito di discussione che adesso non so se abbiamo intenzione di trattare qui in questo momento, che ci porterebbe lontano. Comunque è un punto aperto questo, eh? Anzi, questo ci insegna che la situazione di crisi che vivono adesso molti stati periferici dell'Europa è anche frutto di un processo di unificazione europea incompiuto, ma non incompiuto perché non c'è stato il tempo per farlo, incompiuto come scelta politica. E quindi questo pone tutta una serie di questioni. Ma ritorniamo all'Islanda. L'Islanda è innanzitutto un paese di 3 milioni di abitanti. È un paese in cui la situazione di default o di eccesso di debito pubblico era stato causato dal fatto che lo Stato irlandese aveva pagato, creando moneta, no? I buchi di bilancio di due banche, che erano le due banche principali, che però avevano un peso non indifferente, perché l'economia islandese è una delle economie più finanziarizzate, cioè due banche creavano il 30% del prodotto interno lordo islandese, eh? È tutto commisurato, è tutto in proporzione, eh? E queste due banche avevano acceso una serie di transazioni finanziarie speculative con delle banche inglesi, al punto tale che le banche inglesi, non so se era passata questa notizia, avevano investito tutti i fondi pensioni dei poliziotti inglesi, quindi degli sbirri inglesi, no? Nei fondi di pensione che avevano organizzato le due banche islandesi. Quando le due banche islandesi sono andate in fallimento, si è creata una situazione abbastanza imbarazzante, perché i poliziotti inglesi, insomma, non erano molto contenti della situazione, perché vedevano che la loro pensione poteva essere azzerata, no? E dato che in Inghilterra lo sviluppo delle pensioni integrative si era sviluppato già ai tempi era stata una delle riforme della Thatcher, quindi parliamo della fine degli anni 70, potete immaginare, è stato un esempio di come il processo di finanziarizzazione del welfare abbia avuto in questo caso degli effetti sulle utilità. Per cui il governo inglese è stato costretto a intervenire, perché doveva salvaguardare gli interessi dei poliziotti inglesi, no? E di fronte al fatto che le banche, i fondi pensioni delle banche islandesi non erano in grado di pagare, perché erano andati in fallimento pure loro, ha chiesto al governo islandese di intervenire e mettere i soldi. Il governo islandese, all'epoca in carica, in cui il primo ministro era anche, o alcuni membri del governo erano dentro nel consiglio di amministrazione delle due banche islandesi che sono fallite, e quindi c'era un minimo di conflitto di interessi, diciamo così, e si è trovato nella situazione che, non sapendo cosa fare, ha dato le dimissioni. È venuto fuori un nuovo governo, e il nuovo governo, di fronte a questa situazione che si è trovato, un po' come quello di Papandreou che si è trovato quando è venuto in Grecia al posto del governo di centrodestra, ha scoperto che i conti greci erano stati taroccati, no? I conti di bilancio dello Stato greco erano stati taroccati, per cui in realtà il deficit pubblico greco era di gran lunga superiore a quello che veniva dichiarato ufficialmente. E teniamo presente che in Grecia c'era come consulente Goldman Sachs, no? Quindi anche qui c'è tutta una storia che si può venire fuori. Il nuovo governo islandese ha detto: che cazzo facciamo di fronte a questo? Abbiamo due alternative, dobbiamo farci prestare i soldi. Allora si è rivolto al Fondo Monetario Internazionale. Questa è la storia che mi hanno raccontato i compagni islandesi quando ci siamo visti alla meeting in Barcellona il 14-15 settembre, in preparazione del 15 ottobre. Quindi ripeto le loro parole, io non sono un esperto dell'Islanda. Il nuovo governo islandese si è trovato di fronte alla situazione e ha chiesto dei soldi al Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto: noi ti diamo i soldi, ma tu devi fare un piano d'aggiustamento strutturale, diciamo così, cioè fare una serie di misure. Il nuovo governo ha detto: ma vediamo, insomma, vediamo così, e ha deciso di porre a referendum il piano d'aggiustamento del Fondo Monetario Internazionale, dicendo: guardate che se la maggioranza del popolo accetta questo piano di finanziamento del Fondo Monetario, che ci consente di pagare i debiti con le banche inglesi, con i fondi pensione dei poliziotti inglesi, Poi noi dovremmo, poi il calcolo che era stato fatto era per 15 anni ogni famiglia islandese doveva praticamente pagare 1000 euro all'anno, una cosa del genere, per 15 anni. Era come se dovesse pagare un mutuo, eh? Non particolarmente elevato, ma comunque qualcosina sì. È stato fatto questo referendum, il referendum ha votato no, e quindi il governo islandese ha detto: noi come Fondo Monetario Internazionale non accettiamo il piano. Il Fondo Monetario non ha dato i soldi. A questo punto il governo islandese ha detto alle banche inglesi, ha detto: noi non abbiamo i soldi da darvi, no? Cazzi vostri. E le banche inglesi hanno detto: vabbè, ne recupereremo da qualche altra parte, no? Però non è stato così, non è che poi ha detto: non invidiamo i soldi. C'è stata tutta una contrattazione dicendo: va bene, di fronte alla situazione, qual è l'alternativa per una banca creditrice rispetto a un debitore che ti dice: io non ho i soldi da darti? Dici: vabbè, ricontrattiamo il debito, me li darai poco alla volta. E così è stato. E l'Islanda poi ha pagato i suoi debiti, eh? Non è che non li abbia pagati, perché non gli ha ottenuto delle condizioni contrattando sul rischio, sulla minaccia: se tu non accetti queste condizioni di restituzione del debito non avrai niente, e di fronte alla minaccia, di fronte o niente o qualcosa di meno di quello che mi potrebbe aspettare, la scelta dice: vabbè, dammi quello che hai. Cioè, ma questo adesso ho detto parole povere, un po' quello che è successo, per cui sono stati ricontrattati in corso d'opera, quindi è stata una violazione contrattuale. E tutte le volte che c'è una violazione contrattuale di un rapporto di debito credito, il dispositivo giuridico che entra in atto, che consente questa disposizione di ricontrattazione, quindi di violazione contrattuale del rapporto di debito credito, è il diritto fallimentare. Ora qui vorrei che fosse chiaro il fatto che in Italia e in Europa, per esempio a differenza degli Stati Uniti, il diritto fallimentare, e questo ritorno alle cose che ha detto Mattei, è applicabile solo alle persone giuridiche, cioè alle società. Solo le società possono ricorrere al diritto fallimentare, cioè al fatto che una società dice: io sono indebitato, non ho soldi per pagarti il debito, dichiaro fallimento, e nel momento stesso in cui dichiaro fallimento vado presso un giudice fallimentare, il giudice fallimentare sulla base del dispositivo del diritto fallimentare mi dice cosa devo fare, e quindi automaticamente il debito viene ricontrattato, viene fatta una gerarchia fra i debitori, perché non sempre è uno solo, perché una società che fallisce, il diritto fallimentare ci dice: prima cosa devi licenzi, siccome la società, i tuoi dipendenti, però gli devi pagare fino all'ultimo giorno di stipendio, contributi, eccetera. Poi hai il secondo livello, sono i fornitori, e il terzo livello è il credito bancario. Questa è la struttura di qualsiasi forma di diritto fallimentare che esiste in Italia, come esiste in altri paesi. E questo, in cambio, la società o i proprietari della società che hanno fatto, hanno dichiarato fallimento, purché si scopra che il fallimento non sia una forma di bancarotta fraudolenta, cioè dichiarato apposta fallimento perché i soldi te li sei portati via e quindi li hai nascosti, no? come il caso del San Raffaele. Il San Raffaele ha dichiarato fallimento non perché fosse in una situazione di non riuscire a pagare i debiti, perché qualcuno del San Raffaele ha preso i soldi del San Raffaele e si è lì spostati su conti in Svizzera o in qualche paradiso artificiale, e quindi ha fatto bancarotta fraudolenta. Se non c'è il caso della bancarotta fraudolenta, il diritto fallimentare garantisce che gli intestatari della situazione debitoria abbiano garantito i servizi minimi primari, quindi la casa, le partecipazioni eventuali azionarie che hanno, un reddito e i servizi di base. Immaginate se il diritto fallimentare, che oggi vige soltanto per le persone giuridiche, possa essere esteso anche alle persone fisiche, cioè a tutti noi. Questo vuol dire che ogni residente in questo paese, teoricamente, quando arriva la fine del mese, riceve una cartella di Equitalia, riceve da pagare il mutuo, riceve le bollette, eccetera, eccetera. E lui dice, cazzo, ma io non ho i soldi da pagare, perché sono un precario, sono un disoccupato, non ho i soldi, e allora dichiaro fallimento. In quel momento, se c'è un diritto fallimentare esteso anche alla persona fisica, no? Questo ti deve garantire che tu devi avere un tetto, dei soldi per mangiare, vestirti e per avere un minimo di sopravvivenza. Per cui se io dichiaro fallimento perché non riesco a pagare il mutuo, la casa non la perdo. Mentre adesso se tu non hai soldi per pagare il mutuo e diventi moroso o eccetera, la banca si prende la casa e tu vai a vivere sotto i ponti. Quindi già l'idea, ma questo è un discorso sul discorso dell'insolvenza, il discorso che è a livello microeconomico, a livello di persone fisiche, già adesso proporre in una situazione di crisi che il diritto fallimentare venga esteso anche alle persone fisiche è una provocazione, o almeno, diciamo così, poiché la pratica dell'insolvenza a livello individuale si sta sempre più diffondendo, è il classico esempio in cui un'illegalità di massa crea legalità. Perché il diritto, lo sappiamo, e ce lo diceva suo padre, no? Che è soltanto il comportamento illegale che sposta avanti le frontiere del diritto. E questo... E questo è sempre stato così nella storia, se no saremmo ancora all'età della pietra, da questo punto di vista. Il diritto di liberare nato dalla pace di Vestalia di cui parlava Mattei è stato l'esito di un processo di illegalità precedente rispetto al diritto feudale che ha dato portato alla nascita del diritto borghese, e adesso questo diritto borghese porta a una situazione critica che potrebbe innescare attraverso una serie di comportamenti o illegali o alegali, magari al superamento della struttura del diritto contemporaneo che è basato sulla dicotomia del diritto pubblico e diritto privato. Mentre invece magari si potrebbe pensare a superare questa dicotomia del diritto pubblico e diritto privato che regola e gestisce la proprietà pubblica e la proprietà privata verso un diritto del comune, ovvero verso la definizione di una proprietà comune. E questa è un'alternativa che ci si pone davanti rispetto al quale è necessario andare avanti. E la riesci a ottenere nel momento stesso in cui tu sei in grado di sviluppare processi di legalità sul diritto privato e processi di legalità sul diritto pubblico che rendono necessario pensare nuove forme di diritto. Allora, sul diritto privato, se guardiamo il discorso dell'insolvenza e della crisi, già la pratica dell'insolvenza si sta diffondendo. E vediamo un po'. Qui si tratta allora a livelli di movimenti sociali, eccetera, così di come organizzare la pratica dell'insolvenza a livello microeconomico, esattamente come negli anni 70 si erano sviluppati dei movimenti per l'autoriduzione delle bollette piuttosto che di altre cose, che è una pratica dell'insolvenza in altri termini, no? Rimane aperto il discorso invece di sviluppare un discorso dell'insolvenza sul diritto pubblico e quindi su un piano macroeconomico che ha a che fare col debito pubblico, no? Allora, e qui vengo, sperando di aver risposto in maniera adeguata al discorso sull'Islanda, no? Vengo al discorso, alla domanda sul post-default. Allora, premesso che il default non significa, mi dispiace di deludere qualcuno, sigo questo, non pagare il debito, ma significa ricontrattare il debito, magari puoi ricontrattarlo, se riesci a sviluppare rapporti di forza talmente elevati, puoi anche ricontrattarlo al fine di non pagarlo. Però non ti puoi mettere nell'ottica immediatamente di non pagarlo, anche per questo avrebbe una serie di ripercussioni di carattere pratico che riguardano il fatto che poi comunque uno Stato, facciamo un discorso teorico, uno Stato da domani, l'Italia, quando i titoli di Stato vengono a scadenza, e devono essere rinnovati, non li rinnova più e non rinnovandoli non paghi il valore dei titoli. Non solo, ma addirittura quando vengono, lo Stato italiano deve pagare le tranche di interesse sui titoli, non paga gli interessi. Quindi fa proprio un'operazione, diciamo, radicale, totale, no? Questo crea un problema da un punto di vista economico, è abbastanza ovvio. Io mi trovo in una situazione debitoria, per coprire il debito devo vendere dei titoli, collocare questo debito attraverso i titoli di Stato. Quando i titoli di Stato già operanti, e quindi che ho già venduto, in cui ho in controparte ho ricevuto i quattrini, che poi mi servono per pagare il debito e mi servono per pagare gli stipendi della macchina pubblica, eccetera, eccetera, io questi titoli non li rinnovo più, è chiaro che non ho, nel momento stesso in cui emetto i titoli, difficilmente qualcuno li compra e difficilmente riuscirò a ottenere quel flusso di liquidità tale per cui mi si consente di mantenere il funzionamento della cosa pubblica, seppur ridotta, seppur con stipendi abbassati del 20%, con licenziamenti e tutto quello che volete, come è successo in Grecia, no? E se io facessi un'opzione di default al 100% immediato, così l'impatto sarebbe molto forte. Tant'è vero che l'Argentina, quando qualunque che non ha fatto un'operazione del genere, lo dico, ma ha ricontrattato, non ha pagato tutta una serie di parte dei debitori, il valore del titolo argentino è sceso molto in basso, l'Argentina ha avuto problemi di ricollocamento dei titoli e quando li ha ricollocati a un valore molto più basso, perché ha ottenuto un flusso di dinero più basso di quello che poteva ottenere precedentemente e quindi ha dovuto, per un periodo di tempo che è circa stato il 2000-2001, abbastanza un flusso di denaro basso, perché ho dovuto ridurre il funzionamento della macchina pubblica, al punto tale che è stato deciso da parte del governo argentino dell'epoca di bloccare i depositi e quindi compensare la mancata entrata dei soldi dovuti alla vendita dei titoli di Stato con una sorta di riappropriazione dei depositi dei cittadini. Tant'è vero che vi ricordate che c'è stato un periodo in cui uno andava a un bancomat e non ritirava soldi e si sono creati tutti i meccanismi di auto-organizzazione sociale, di monete locali a livello di barrio, eccetera, eccetera, che hanno in qualche modo sostituito questa carenza. Questo è un periodo che è durato un annetto circa, poi i soldi dei depositi che sono stati momentaneamente sequestrati, poi sono ritornati. Tenete presente che questa non è una situazione così anomala, perché chi se lo ricorda, quando c'è stata la finanziaria del 91 di Amato, uno dei provvedimenti che aveva fatto Amato era una tassa dello 0,5% sui depositi bancari di tutti i cittadini. Quindi c'è stata una forma di riappropriazione dello Stato di una quota, seppur piccola, 0,5%, o il 6 per mille, come cazzo si chiamava? 6 per mille, sì, 0,6 per mille, della quota dei depositi, dovuto al fatto che bisognava entrare in Europa e quindi c'era l'emergenza, eccetera, eccetera. E non è affatto escluso che una manovra del genere non venga fatta adesso, tra parentesi. E se viene fatta, perché una manovra del genere non può essere annunciata prima, perché se dici guardate che il 30 novembre lo Stato prende il 6 per mille dei depositi, il giorno prima ritiro tutti i depositi, li tengo in cartaceo, in cash, e il primo dicembre li rimetto in banca. Quindi se viene fatta una cosa, nessuno ve lo annuncia prima, viene annunciato dopo che è stato fatto. Ho detto, guardate che ieri vi abbiamo prelevato questa quota, pardon, è l'emergenza, d'altronde questo governo è stato votato da 281 senatori su 300, quindi avrà il consenso necessario per fare una cosa del genere, no? Ecco. Oggi 580 su 630. No?
Certo.
Ma questo è appunto il fatto che dicevamo all'inizio, cioè il fatto che ormai si è creata una situazione, cioè ha ragione Mattei quando dice in realtà questa non è una situazione nuova, perché processi di annullamento delle istanze democratiche rappresentative in nome dell'emergenza e di imposizione di un governo tecnico legato a obiettivi finanziari è già successo con i piani di aggiustamento strutturale nel terzo mondo. La novità però è che oggi il terzo mondo si è spostato da noi, forse questa è la novità, per cui questi processi di commissariamento avvengono in Grecia, in Italia, che fino a un anno fa sembravano impensabili. Alla Valsusa. Beh, queste sono le forme di sviluppo a livello locale di contropotere rispetto a una venir meno di una forma di intermediazione politica o una forma di imposizione, perché in Valsusa non è venuta meno l'intermediazione politica, le forme politiche rappresentative erano del tutto coerenti fra loro per imporre una determinata scelta che era quella della TAV. La popolazione locale non ha avuto nessuna possibilità di sviluppare una rappresentanza politica e di conseguenza si è auto-organizzata e quindi ha fatto saltare la mediazione politica. Ma l'esempio, allora, se ragioniamo in questi termini, quello che è successo in Valsusa, che viene meno una mediazione politica, è quello che sta succedendo a livello nazionale per quanto riguarda la situazione economica. Solo che a livello nazionale, per il momento, non c'è una capacità di auto-organizzazione, di contrapposizione, di contropotere o di controbilanciamento come quella che si è verificata in Valsusa. Ma è chiaro che in Valsusa era più facile che questo avvenisse perché l'argomento era specifico, c'è una coesione territoriale, un ambito piccolo, è come l'Islanda, voglio dire, mentre invece a livello nazionale dalla Sicilia al Trentino capite che le capacità di organizzazione di un contropotere no, sicuramente questo avrebbe un effetto di pressione sulla struttura finanziaria potentissima. Ma il problema è che quelli che sarebbero disponibili a fare una cosa del genere, perché sono quelli più maggiormente colpiti da eventuali provvedimenti economici, sono quelli che hanno meno soldi in banca. Chi ha tanti soldi in banca?
Comunque negli Stati Uniti l'hanno proposto, l'hanno fatto di spostarli dalle grosse banche alle piccole e ci hanno mandato la polizia davanti alle grosse banche e non facevano entrare la gente per fare questa roba. Un giorno avevano detto il giorno X facciamo questa operazione e ci ha mandato la polizia davanti alle banche perché non si poteva fare una roba così.
No, ma sono assolutamente d'accordo con te su questo. Ma infatti questo porta il problema del fatto che, per esempio, si stanno sviluppando a livello sociale una serie di... Allora, io mi occupo essenzialmente, oltre alle questioni economiche, per esempio lavoro sulla precarietà, no? E sulla precarietà sì, è un ambito ovviamente che ha a che fare con la situazione di crisi finanziaria eccetera, e lavorando sulla situazione, quello che sta succedendo per esempio a Pioltello per quanto riguarda il blocco dei magazzini dell'S Lunga gestiti attraverso le cooperative, una cosa abbastanza safra eccetera, abbastanza cosa, si creano dei momenti in cui la capacità di mobilitazione crea delle forme tra virgolette istituzionali, cioè perché l'istituzione in sé, se la consideriamo come parola non blasfema, è il momento in cui un soggetto lavorativo, un soggetto sociale in senso lato, si dota di strumenti perché la sua voce possa farsi sentire. Anche San Precario potrebbe essere un'istituzione da questo punto di vista. Voglio dire, poi per di più è santo, quindi... Anche Santa Insolvenza rappresenta una modalità di espressione di nuove forme di istituzioni di rappresentazione diretta che sono alternative alle istituzioni mediate dalla forma canonica della rappresentanza democratica liberale. Quindi sono forme, sono istituzioni non rappresentabili, mentre le istituzioni democratiche e borghese sono riconosciute in quanto rappresentabili. E tutta questa dinamica di creare delle istituzioni, perché io sono dell'idea che noi dobbiamo creare delle istituzioni che devono sviluppare capacità di contrattuale rispetto alle istituzioni esistenti, in maniera tale che tu sia in grado di non fare pura, diciamo, testimonianza di protesta, perché oggi abbiamo verificato, puoi portare anche 3 milioni di persone in piazza, ma è come se non ne portassi zero, perché non conta un cazzo, proprio perché il livello di decisione si è spostato oltre, e allora devi trovare delle forme in cui esprimi un contropotere che si manifesta attraverso forme che in qualche modo devono essere istituzionalizzate ma fuori dall'ambito classico delle istituzioni, perché siano in grado di esprimere una capacità contrattuale e quindi incidere sui rapporti di forza, perché la capacità contrattuale sono rapporti di forza che possono andare dal riot in determinate situazioni a una capacità propositiva di in grado di creare un consenso. Allora, oggi siamo in una fase in cui c'è la possibilità, per esempio, sul fatto di fare una proposta in cui tu dici, di fronte alla situazione debitoria e la pressione speculativa che questa situazione debitoria crea, e quindi attraverso un dispositivo ideologico culturale impone determinate scelte di carattere politico, tu devi essere in grado di rispondere creando dei dispositivi culturali alternativi altrettanto efficaci. Ed è per questo che si parla di l'idea del default controllato, che non è il default in sé per sé, ma è l'idea di quello che tu dici, facciamo una proposta che è praticabile dal punto di vista tecnico, magari non praticabile data la situazione politica esistente, perché non hai nessuna capacità delle istituzioni rappresentative oggi esistenti che ti possa seguire. Allora si pone il problema di che sei tu che ti devi creare questa capacità di rappresentanza, no? Attraverso delle tue istituzioni, che sono quelle della democrazia diretta, che sono quella dell'organizzazione, che sono quella, diciamo, fuori dalle logiche di rappresentanza oggi vigenti, in grado di dire, guardate che se facciamo A, B, C, D, una soluzione, un'alternativa siamo in grado di darlo. E questo è compito dei movimenti sociali, proprio di quei movimenti sociali che si dichiarano, a mio avviso più che giustamente, irrappresentabili. Ma l'irrappresentabilità è relativa rispetto alle situazioni di rappresentanza oggi esistenti. Perché altrimenti il rischio è che se tu ti dichiari in ogni caso sempre comunque irrappresentabile anche rispetto a te stesso, vabbè, fai testimonianza pura. E questo crea dei problemi all'interno dei sindacati, perché anche il sindacato di base oggi è inadeguato come forma di rappresentanza del lavoro. Non parliamo dei sindacati confederali, no? Ma anche dal punto di vista di capacità di mobilitazione sul territorio. L'esempio della Val di Susa è un esempio di istituzione che si è creata non all'interno delle forme di rappresentanza oggi riconosciute tali, e quindi la Val di Susa viene ritenuta non rappresentabile, e infatti non ha voce, capito? Ma è in grado di sviluppare un rapporto di forza di cui gli altri devono tenerne conto. Se riusciamo a trasferire il modello della Val di Susa anche nell'ambito del lavoro precario, nell'ambito della cosa, si inizia a creare una serie di tasselli che possono dare adito a un mosaico che abbia una sua capacità. Non so quanto saremo capaci di farlo, però credo che valga la pena di tentarlo in ogni caso. Tanto non abbiamo nulla da perdere, per cui. Non so.
L'ora è tarda. Se non ci sono altre questioni possiamo anche chiudere, tanto contiamo di aggiornarci in tempi brevi, per cui insomma faremo sapere. Grazie Andrea ancora.